morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
good morning to you and you and you and you.
Questione di gusto, questa mia è un po' come nel calcio, è una tifoseria. Si affrontano sul campo del pranzo di Natale e iniziano a giocare per chi sarà in finale. Pandoro panettone, qual è il tuo preferito? Non è solo questione di uvetta o di candita. Pandoro si fa avanti, è dolce e raffinato, morbido come il sole, un sole zuccherato. Panettone risponde, è brioso e scattante, la sua ricetta ricca lo rende più frizzante. Pandoro panettone, qual è il tuo preferito? Non è solo questione di uvetta o di candita. E dunque chi è il migliore? Difficile da dire, bisognerà vedere come va a finire. Ma questo lo so già, non vincerà nessuno, o meglio vinceranno entrambi un po' per uno.
Ma l'avrà saputo Chiara Ferragni, Giorgio, che c'è un match di solito tra Pandoro e Panettone?
Ma certo, infatti lei ha contattato pure i produttori di Panettone.
Ah, ecco, era per quello, certo. Allora che sì, allora è andata bene così. Era informata, non è vero Franco, era informata la Ferragni,
sì,
sapeva.
Ma i produttori di Panettone hanno il braccino corto.
Ah, hanno il braccino corto, effettivamente hanno il braccino corto.
Sono più generosi quelli di Pandoro. I pandoristi
sì,
hanno una marcia in più.
Ma diciamo un Pandoro costosetto, 1 milione di euro, no? Quello della Ferragni, non è vero?
Ma
gli è costato caro sto Pandoro.
Io ti dico francamente, rimango sbigottito, rimango basito, come si usa dire,
sì?
Nei salotti bene, dico, sì? Per il semplice motivo che mi rendo conto di essere veramente vecchio, superato, fuori dal mondo e così via. Primo perché ritengo proprio un'oscenità dare 1 milione a Chiara Ferragni per qualsiasi motivo, non solo per il panettone, per il Pandoro o per qualche cos'altro. Ma e poi mi sfugge, devo dire, ecco, per questo sono fuori, non dico dalla storia, ma dall'attualità sicuramente sono fuori, dalla contemporaneità, ecco. Perché secondo me io ci ho messo parecchio, sono dovuto andare su internet per scoprire che cos'è un influencer.
Ah, certo,
perché,
sì,
cioè,
certo.
Ecco,
pensavo che fosse quando aumenta la temperatura.
Sì, no, una cosa, cioè, ovviamente non adesso, ma insomma in passato, perché oramai l'influencer domina le nostre opache giornate. Solamente, cioè, che ci siano i followers che la seguono, ma poi non ho capito che cosa ammanniscono, che cosa danno, che cosa consigliano, che cosa.
Guarda, io posso dirti, Franco, pur frequentando. Intanto scusate, buongiorno,
buongiorno.
Di Oltrelago, siamo partiti subito a schioppo, sulla questione di Chiara Ferragni, perché sembrava, cioè, il caso del momento su cui anche oggi titolano tutti i giornali. Ci sono praticamente le fotografie di Chiara Ferragni ovunque oggi, sulle prime. dei nostri quotidiani con Libero, che secondo me ha azzeccato il titolo più bello, il Cine Pandoro. Recita di Natale della Ferragni, è bellissimo questo. Dopo la gaffa del Pandoro benefico, Ferragni fa mea culpa e si scusa, e soprattutto dà una donazione cospicua allo stesso ospedale per cui doveva fare, aveva fatto la campagna di sovvenzioni.
Posso chiedermi una cosa?
No, prego, anche due.
Ma quanto guadagna questa?
No, guarda,
per dare un milione così, esatto, di, no, no, ma di mancetta all'ospedale.
Ci siamo chiesti la stessa cosa, persino mia madre ha detto, ma quanto guadagna?
Hai capito? No, ma tu tieni presente che per un uomo d'antan come
sì,
me,
certo,
cioè io ancora... traduco in lire e generalmente fanno un paio di miliardi di lire, perché sì, detto sì, milione così vabbè, ma per noi di una generazione che, ecco,
che avevamo ancora le lire,
che ancora
certo,
le lire, certo, due miliardi di lire, dice, certo, insomma,
quindi,
vabbè.
Allora, questa per non fare una mazza, perché sostanzialmente fare l'influencer secondo me non è fare una mazza, perché cioè tu su Twitter scrivi delle cose che appunto influenzano il costume, cioè eccetera, eccetera. Quindi come tale sei pagato perché la tua comunicazione risulta più incisiva di quella di altri. Io però voglio dire una cosa, cioè voglio dire, è come il giocatore di calcio che viene strapagato per tirare un calcio a un pallone. L'influencer è più o meno, secondo me, Franco, non so se
convinto.
Prego, prego.
Adesso parliamo un po' da... chiamiamoci vecchi esperti di comunicazione,
sì,
va?
Beh,
qualche cosa oltre che con la professione abbiamo anche studiato, insomma ci siamo
sì,
pure
appunto
un po' informati, cioè, ma uno che crede a un influencer, al consiglio di un influencer, è quello
è
che
pericoloso.
Io no, è un babbalone,
è un babbalone
per
sì,
un motivo semplicissimo, perché se tu mi paghi e io promuovo un paio di scarpe particolarmente eleganti,
questa è la pubblicità,
ma
è
che fanno
la pubblicità.
Ma quello è il loro mestiere,
certo,
cioè non è che sì, l'influencer se non lo farebbe gratis, se non lo fa gratis significa che qualcuno ha interesse a veicolare qualche cosa
e a vendere
qualche cosa. Allora tu mi devi spiegare come faccio io a fidarmi di uno che viene pagato per darmi un consiglio.
Sì.
È chiaro che mi dà un consiglio, come si dice, pro domo sua. Non,
assolutamente.
Non, allora io vorrei capire, questi migliaia, centinaia di migliaia di follower, ma allora siamo circondati da babbaloni?
No, siamo circondati da persone che vedono, e soprattutto sono generazioni assai successive alla nostra, che vedono nei social l'elemento non solo di informazione, e questo è gravissimo, ma anche l'elemento di diciamo di costume, cioè di come leggere il sociale attraverso i social. Scusate il bisticcio, ma è così. Il problema è che Chiara Ferragni ha costruito un impero praticamente sul niente.
Ma l'acqua minerale, l'acqua che è venduta a prezzi esorbitanti solo perché era l'acqua di Chiara Ferragni, non
esatto,
l'ho capito.
Sì, sì,
cioè,
sì,
ma
sì,
uno
sì,
stato serio, scusa, no, poi ti ridò subito la parola. Ma lì stiamo. Allora, c'è una serie di reati: c'è il falso ideologico, la frode in commercio. E se mi consenti, l'abuso della credulità popolare, perché
sono tutti reati che è difficilissimo da dimostrare.
Cioè.
Ma concretissimi.
No, però c'è un'altra nota, che a Chiara Ferragni, che evidentemente l'ultima stupida non è, è stato offerto di entrare nel consiglio di amministrazione della, come si chiama, quelli degli occhiali forse,
sì, della Luxottica.
Il giorno dopo il titolo in borsa
della
Luxottica è aumentato di non so quanto.
Esatto.
Allora, non è che so solo i sceni quelli per strada.
Esatto.
C'è pure qualche grande manager che dà retta alla Ferragni, perché sennò...
Diciamo che la Ferragni è considerata un influencer con connotazioni... allora, è un simbolo per le ragazze che adesso hanno 20 anni,
sì,
perché comunque la pubblicità dell'Oreal, la pubblicità dei capelli, eccetera, eccetera, l'ha fatta la Ferragni, perché se è lei... Quindi è sicuramente un viso assolutamente riconoscibile. C'è il contorno del compagno Fedez, che è diventato un barricadero, un rapper barricadero di sinistra, che è diventato una specie di guru dal punto di vista politico, perché non a caso poi...
Questo lì, però la dice lì, lunga poi su quella che è la situazione,
sì,
della
grave,
sinistra.
Vedi, tutto quanto, se posso ricondurre la questione, tutto quanto nasce la gravità del tutto nasce dal fatto che la Presidente del Consiglio, durante la manifestazione di Atreju, sì, e la fine di Atreju con il discorso conclusivo, abbia sostanzialmente rilegittimato Chiara Ferragni, attaccandola,
certo,
e quindi
è diventata un interlocutore Chiara,
esatto,
Ferragni a questo punto.
Allora, queste si chiamano per me e per Franco armi di distrazione di massa, cioè nel senso che in un momento in cui c'hai una manovra che è in Parlamento, e poi vi racconteremo anche qualche piccolo dettaglio di come è andata a finire in Commissione Bilancio a tarda notte di domenica, che è passata la manovra, per carità di Dio, ma con dei siparietti veramente da mercato delle vacche di della Prima Repubblica. Ma poi soprattutto lei, Giorgia Meloni, ha attaccato la Ferragni perché la Ferragni insieme a Fedez sono di sinistra e quindi vanno attaccati. La Ferragni era già stata mazzolata dall'antitrust perché aveva fatto pubblicità ingannevole, e quindi la sua, diciamo, la sua pena l'aveva già presa, perché comunque doveva pagare una multa salatissima all'antitrust per appunto questa pubblicità ingannevole. Però se fosse rimasta la notizia nell'alveo di Ferragni multata dall'antitrust perché ha fatto pubblicità ingannevole, qualcuno avrebbe storto la bocca e avrebbe detto: guarda questa cretina che guadagna miliardi per non fare niente, l'antitrust la multa pure, quindi la sua figura si sarebbe incrinata. Che ha fatto Giorgia Meloni? L'ha attaccata. Lei ha fatto una mossa fantastica della serie: mi dispiace, è andata da buona influencer e da ottima comunicatrice a piangere davanti a un video su TikTok dicendo: farò di tutto e appunto donerò quello che ho guadagnato all'ospedale. E lei è di nuovo una santa. Cioè la tragedia della comunicazione di oggi, Franco, che per noi è una cosa che è assolutamente, come dire, fuori dal mondo, è esattamente questo. Cioè Chiara Ferragni è di nuovo la Madonnina del presepe, capisci, in questo Natale molto particolare, con Giorgia Meloni la cattivona che l'ha attaccata solo per buttare la palla in tribuna rispetto al parlare di questioni che invece riguardano il paese. I giornali oggi sono anche pieni di queste, diciamo, questioni di cui lei dovrebbe occuparsi, prima tra tutti Italia senza figli, crescita bloccata. Ma non era lei, Giorgia Meloni, che...
Me la consenti la citazione nostalgica?
Ma sì, ma te pareva, avanti Franco!
È Vanna Marchi e il mago do Nascimento che tracciano il solco, ma è la Ferragni che lo difende.
Sì, no, ma su questo possiamo essere d'accordo su di te, ma io chiuderei il capitolo Chiara Ferragni, perché secondo me l'abbiamo anche
pure troppo,
come dire, ne
abbiamo
parlato pure
però c'è
troppo.
L'aspetto, l'altro versante che hai giusto giustamente sottolineato, è che
l'arma di distrazione di massa,
l'astuzia della Meloni non è da sottovalutare, ecco,
no,
certo.
Non lo è per niente, ma lo sai perché non lo è, Franco? Per un motivo: perché lei ieri non poteva, cioè arringava la folla come se fosse ieri l'altro, per la verità, come se fosse ancora in campagna elettorale, ma di fatto siamo in campagna elettorale per le europee, come se fosse ancora la leader dell'opposizione e non quella che guida invece la maggioranza di governo. Ma il problema fondamentale è che lei continua a parlare di sciocchezze, quando in realtà c'è una manovra che gli ha dettato Bruxelles, se non Draghi di persona, che ha visto appunto alcuni ritocchi, ora vedremo anche quali, ma sostanzialmente che è blindata. L'economia è a terra, l'Italia non fa figli e continua a avere, diciamo, una crescita assolutamente bloccata, non dal punto di vista dei figli ma dal punto di vista economico. Continuano a esserci problemi che riguardano l'approvvigionamento energetico perché le guerre continuano, però lei che fa? Da una parte attacca la Ferragni e dall'altra parte Ignazio La Russa attacca il Quirinale. Tutte armi di distrazione di massa, secondo me.
Io sono d'accordo con te, perché chiara la strategia è che esistano dei problemi grossi. Però secondo me lo scenario catastrofico economico, onestamente, mi sembra un po' eccessivo, eh? Cioè, le cose da un punto di vista economico non vanno benissimo, ma non vanno nemmeno tanto male. Beh, cioè, l'occupazione è ritornata ai massimi dopo parecchi anni, e sono soprattutto contratti buoni, contratti a tempo indeterminato. Le esportazioni vanno bene, non è così.
Intanto vediamo che succede adesso al 1 gennaio, quando sospenderanno definitivamente il reddito di cittadinanza.
Questo è
quello
molto
che
bello.
Succede subito dopo.
Esatto,
siamo d'accordo,
siamo in attesa.
Però, voglio dire, io sono d'accordo con voi, perché i buchi e le manchevolezze le vedo pure io, se no sarei. Non sarei un giornalista, sarei un fazioso come te. Oh,
sì, dico, sì, no.
Sto scherzando,
sì,
ovviamente.
Lo so.
Dico, ma però proprio questa obiettività mi porta a dire, insomma, cioè, non confondiamo il tifo di chi fa il tifo giusto contro la Meloni e sogna la sua caduta rovinosa il prima possibile, da una situazione obiettiva che non è rosea, ma non è nemmeno né grigia né nera.
Però torniamo sempre a quali fasce stanno sul grigio, quali fasce stanno
fermi, su questo hai ragione. Io ho parlato di situazione economica nel suo complesso, cioè sulla macroeconomia e sui conti del paese, sulle esportazioni, su queste cose qui. Poi, se andiamo, non sarei dire nell'economia domestica quotidiana, delle famiglie italiane, ma anche degli individui, dei lavoratori, sì, nel loro complesso, la situazione, hai ragione tu, è catastrofica, perché qui le fasce di povertà aumentano.
Esatto.
Ma il problema non è che l'economia va male, il problema è che non c'è una distribuzione equa. Cioè, aumenta la forbice, sta scomparendo il ceto medio, medio-basso, e qui abbiamo una fascia dei poveri che viene alimentata, ecco, anche da quelli del ceto medio che finiscono, cioè c'è gente che, insomma, esistono professionisti che hanno perso il posto a una certa età, che stanno a fare la fila alla Caritas.
Infatti, cioè, stavo per dire esattamente,
sembra,
questo. Basta vedere chi fa la fila alla Caritas.
Sembra,
una volta erano tutti extracomunitari.
No, adesso
è pieno di gente che ha un lavoro, oltretutto, esatto, che non può pagare gli alimenti alla moglie, non può pagare a casa.
Trovi gente estremamente dignitosa che magari c'ha ancora la camicia bianca e la cravatta di quando faceva l'impiegato, tutto.
Ma a maggior ragione rispetto a questo scenario che mi state facendo voi, che insomma è sotto gli occhi di tutti, è ancora più surreale che oggi ho aperto per caso adesso da Gospia e dice: Giorgia Meloni si rassegna ad assumere un profilo alto, se sei a Palazzo Chigi non puoi permetterti di polemizzare con un influencer. Non è immaginabile un Draghi che polemizza con un influencer, e invece questa signora voglio dire, in maniera assolutamente sgradevole e aggressiva si è messa a polemizzare con la Ferragni. Ma di che stiamo parlando? Cioè, in un momento in cui lo scenario è quello che mi rappresentate anche voi, una Giorgia Meloni che è agguerritissima attacca una influencer solo ed esclusivamente perché solo esclusivamente perché questa qua è di sinistra e deve per forza buttarla in caciara, come si dice a Roma, a me sembra veramente una cosa fuori dal mondo.
Vabbè, ma è uscita fuori al naturale, la coatta.
Ma dai, con sta storia
è
della
così,
coatta,
basta vederla, basta sentirla parlare.
E me va bene, ma non è tu la tua, come si può dire, la tua albagia bolscevica nei confronti di una cresciuta a Garbatella, da una popolana, dimostra che, ecco, così.
Poteva essere cresciuta in Borgata pure alla Borgata Finocchio, essere un po' meno coatta, non vuol dire niente, può essere coatto pure se sei nata ai Parioli, mica è un problema di nascita, non è genetico.
Beh, insomma, l'ambiente qualche cosa fa. Dico, siete certo, voi che lo sostenete.
Se frequenti il Colle Oppio, la sezione del mister del Colle Oppio, diventi una coatta, perché ne hai fatto altro in vita tua. Cioè,
diciamo che lei non si è sgrossata nel momento in cui è entrata al Palazzo Chigi, però comunque non è tanto.
Scusa un attimo, faccio un altro esempio. Tanto per far capire di chi stiamo parlando, la sorella si fa vanto del fatto che il marito abbia fatto fermare il treno dicendo che stava andando a lavorare, perché noi siamo tutti coglioni che andiamo a lavorare, invece pure chi lascia le macchine poi al posto dei disabili, ma questo va bene, sono tutti furbi, capito? E lei si fa vanto di questo, del privilegio ottenuto dal lavoro del marito. Questa è sta gente.
Sì, no, è appunto,
sembrano cose su... Stiamo veramente discutendo del nulla.
Discutiamo del nulla, ma è sintomatico il fatto. Cioè che come uno arriva un gradino sopra, diventa quello che difende il privilegio.
Beh, ma questo è dei tempi dei Borboni.
Allora, sì, ho capito, forse sarebbe un po' un avanzamento.
Magari, ecco, a proposito dei Borboni, magari Garibaldi non lo faceva. I Borboni sì, Garibaldi no, dormiva per terra poi, capito?
No, ma Garibaldi non lo so, Garibaldi si fregava i soldi del Banco di Napoli.
Ma Garibaldi non si è fregato niente perché abitava dentro la capanna a Caprera.
C'aveva
la villa al mare con gli influencer che andavano a trovare in piscina.
Tanto capanna prima di tutto non mi
sembrava. Era casetta, era.
Poi si faceva mandare pure le servotte a spese dello Stato, su e dai.
Allora, io però non entriamo nella storia, ma torniamo sul pezzo. In buona sostanza qui abbiamo una Giorgia Meloni che secondo me ancora una volta ha scivolato sulla buccia di banana, perché attaccando la Ferragni non solo l'ha legittimata nuovamente, ma ha fatto lei la figura della poverina che attacca l'influencer dallo scranno più alto di Palazzo Chigi. Queste sono cose che non si fanno. Non si fanno perché è la tua credibilità poi di premier che viene messa in discussione. La Ferragni l'avrà fatto, poi tra l'altro quella gli ha risposto: do i soldi in beneficenza, quindi doppio boomerang. Insomma, questa questione del buttare sempre la palla in tribuna.
Scusa, io non vedo però che la Ferragni ne esce proprio bene bene bene,
cioè, no, beh, insomma, no, però non ne esce neanche male, perché chiede scusa, prende i soldi,
no, restituisce il mal tolto. Non è che lei per quel milione.
Grazie al cavolo, non se l'è tenuto, ma non perché
poteva
tenerselo.
Ha pagato la multa che doveva pagare, come era giusto, per pubblicità fraudolenta.
E qui il discorso è questo: cioè tutta Italia sa che questa, appena pubblicità, prende un milione. Sì. Cioè, secondo voi ne esce bene? A me non sembra, perché le prime cose mi sembra tutti quanti, il primo è: ma quanto guadagna questa?
Esatto.
Ma da dove escono sti soldi? Ma che cosa fa? Eccetera. Cioè, la domanda sulla figura dell'influencer Ferragni se la sono posta tutti quanti, quindi tanto bene non gli ha fatto. Insomma,
però in questo tipo di società il fatto che guadagni un milione per la pubblicità, per la massa rappresenta un punto d'arrivo.
Esatto.
Com'era quel signore alto 1,10 che, siccome era miliardario, poteva fare quello che gli pareva, perfino bestemmiare raccontando barzellette col vescovo che diceva dipende dal contesto.
Esatto.
Nel suo caso, se lo dico io, me carcerano. Questo è il fatto.
Esatto.
Quindi il fatto che lei guadagni un milione per una pubblicità diventa motivo di ammirazione per un sacco di gente, se no non
esisterebbero, che non arriva alla fine del mese.
Esattamente. Se no non esisterebbero gli influencer. Ma da che mondo è mondo? I poracci dovrebbero stare sempre al potere, perché siamo il 90%, e invece no, c'è star 10% al potere. Come mai? Vengono votati. Come mai? Esatto. I poveracci votano i ricchi. Guarda che è un mistero gaudioso.
È un mistero gaudioso.
Mistero gaudioso.
Com'è?
Cioè,
no, ma
la
anche...
gente che va in pellegrinaggio a rendere omaggio alla salma di Agnelli.
Posso fare il biego reazionario?
Vai, reazione.
È la democrazia, bellezza.
È certo che è la democrazia. È la democrazia, però tu te rendi conto? Evidentemente i meccanismi del ragionamento che facciamo io e te non valgono.
Posso farti una provocazione, tu che sei laziale? Ma chi l'ha votato Claudio Lotito?
Quelli di Forza Italia, quelli di Forza Italia, quelli della Lazio sicuramente no. Perché sono tutti contro Lodito allo stadio, quindi
esatto.
Però la Lazio l'hanno votato.
Claudio Lodito adesso lo
e
dico.
E poi
perché...
si torna sempre al discorso delle liste bloccate. Lui è stato eletto in Molise.
Sì,
attenzione, mica è stato eletto a Roma, perché sennò i voti non li prendeva.
Certo, questo è vero. Però Lodito è un senatore di Forza Italia che ieri ha dato, è anche patron della Lazio, che ieri ha dato un ieri l'altro, tra ieri e ieri l'altro, perché stiamo in una notte notte buia e tempestosa dentro Palazzo Madama, ovviamente stiamo parlando della commissione bilancio del Senato, dove stava passando l'ultima, diciamo, l'ultimo step della manovra. E Claudio Lotito era lì abbastanza, come dire, incattivito, perché aveva un unico scopo, che è anche quello del suo mandato, quello di riuscire a diminuire, come dire, le tasse che riguardano i calciatori, ok? Allora, c'è un simpatico pezzo sul Corriere della Sera che io ho fatto leggere ai miei compagni d'avventura stamattina, perché io mi sono sbellicata delle risate. Lo scrive un cantastorie come Tommaso Labate, per carità di Dio, però l'ha bello colorito. Ci dispiace Lotito, su questa cosa si è già deciso, non si può fare. Ciria, allora non capisci, e se non capisci te lo spiego io dopo. La temperatura nell'aula della commissione bilancio del Senato diventa bollente poco dopo le 23:30 di domenica, e non tanto e non solo per i riscaldamenti di Palazzo Madama accesi al massimo, quanto per la sfida dell'ultimo sangue tutta interna alla maggioranza tra Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, e il due composto da Luca Ciriani e Federico Freni, rispettivamente ministro per i rapporti con il Parlamento e sottosegretario all'economia, primo Fratelli d'Italia, secondo Lega. Lo stato d'animo con cui Lotito si presenta alla riunione decisiva della commissione bilancio, quella che nella notte tra domenica e lunedì è chiamata a licenziare il maxi emendamento del governo alla legge di stabilità, è chiaro a tutti presenti. La sua Lazio ha appena perso in casa 2-0 contro l'Inter nel posticipo serale. Nella unetta i colleghi maschi, soprattutto quelli appassionati di calcio, lo prendono un po' in giro. Qualcuno gli fa notare che un'altra coppia d'attacco dopo quella dell'Inter, formata da Lautaro Martinez e Marcos Thuram, e che gli ha appena riservato un dispiacere sportivo, è pronta a rifilargli la seconda amarezza di una giornata nera. Il tandem Ciriani-Freni si trova sui banchi del governo, sanno entrambi, o forse sospettano, che Lotito tornerà alla carica per ricomprendere nella norma sul rientro dei cervelli anche i calciatori, eccolo lì, che stanno alla bozza licenziata dal governo e perderanno le agevolazioni, o meglio, le conserveranno i calciatori che hanno contratti stipulati entro il 31 dicembre 2023. Per il futuro nessuna corsia di vantaggio, nessuno sconto, niente di niente, anche perché il ministro dell'economia Giorgetti aveva difeso la riforma argomentando che il vantaggio per i grandi campioni provoca un effetto distruttivo per il vivaio dei calciatori italiani, che trovano una concorrenza impropria. Allora, chi è Claudio Lotito? Ce lo racconti chi è Claudio? Non voglio far raccontare. Non puoi?
No, non posso, perché la mia ignoranza calcistica è totale, compatta.
Allora, ma noi ti chiedevamo qualcosa, non del calcio. Del calcio.
Vabbè, ma questo, scusate, allora...
È una macchietta!
Appunto, cioè, io quello che riesco a percepire è, diciamo... il personaggio macchietta,
macchiettistico,
che,
sì.
che però
attenzione, ecco, pure di De Luca dicevano che era una macchietta, ma questo sta sulla stessa strada.
No, io quello che voglio questo, dire,
no, ma dove mai, vuole no, arriva,
no. Beh, De Luca vola un po' più alto,
no, quello, sì, sicuramente è un altro livello.
Io però, se mi consenti, voglio una difesa d'ufficio della Prima Repubblica. Oh, in questo
dove
senso,
sarebbe incardinato,
no, no,
bene Claudio,
no, esatto, so che questa è la tua idea, e per, sì, questo, è per questo che mi permetto di contraddirti, mia rapinosa conduttrice. La questione è questa: è vero, esistevano personaggi di questo genere, insomma, ma te posso dire anche ad altissimo livello. Io mi ricordo alla Buvette un Tatarella che si lordava in una maniera, camicia, cose eccetera e tutto quanto, e così via. Era famoso per la, come si dice, per la sua sbracataggine e così via. Poi c'era, vabbè, lo squalo era lo squalo, che, diciamo, sì, le rare volte che veniva in transatlantico sembrava un'orca assassina che si muoveva tra i divani, insomma, eccetera. Questo, vabbè, siamo d'accordo. Quindi Lotito, mi ricordo il mitico cara donna, zoppicante, con un occhio di vetro chiamavano l'uomo bionico, perché era, aveva avuto parecchi incidenti, così via, e tieni presente che lo chiamavano il Foca per via della stazza e della come si dice, della voce roca. Quindi però io devo dire che onestamente ho conosciuto di peggio anche nella Seconda Repubblica. Mi ricordo, non ne faccio il nome, c'era un deputato di Forza Italia nel 94, era uno psichiatra tra le altre cose, era di un'obesità spaventosa, era famoso perché andava alla buvette, si ingurgitava 10-15 supplì uno dietro l'altro e non pagava.
Mamma mia.
E non pagava, perché a quell'epoca, adesso fanno pagare, ma a quell'epoca pagavi se volevi pagare, insomma, ecco. Cioè, normalmente la gente pagava, lui no, nessuno aveva il coraggio di dirgli vai a pagare. Questo è stato, la Seconda Repubblica è stata anche questo, Cioè la Seconda Repubblica, forse a livello di macchiette, è stata anche peggio della prima, questo lo dico semplicemente per cosa. Però voglio dire, lo Tito mantiene alta la media, bisogna riconoscerlo.
È un personaggio assolutamente macchiettistico, che però fa capire una cosa, che quando si parla di manovre economiche, quando si parla di divisione degli ultimi spiccioli che restano, parte il mercato delle vacche, che purtroppo vede in questi personaggi alla Lotito i veri mercanti di palazzo, i veri personaggi politici che abbiamo.
È dal 48.
Quando si vuole usare un termine raffinato, diventano lobbisti questi.
No, in termini, perché il termine lobby va bene, eccetera. Un mercato delle vacche, come più appropriato, o se no il termine esatto è assalto alla diligenza.
Assalto alla diligenza,
assalto alla diligenza, che come ho detto si verifica dal 48, cioè dai primi parlamenti dopo la Costituente e tutto quanto, quando cominciarono a fare le prime manovre di bilancio e tutto quanto, c'era l'assalto veramente.
Alla diligenza,
l'assalto alla diligenza significava l'emendamento, i soldi per il campo sportivo di Ceglie Messapico, certo. Delle cose, cioè era di tutto e di più, insomma, la polisportiva che andava finanziata da qualche parte, eccetera, e siamo rimasti ancora a quel tempo. Cioè
gli emendamenti di ieri ce ne stanno due o tre molto interessanti.
Museo
archeologico in provincia di Trapani, che già quello potrebbe essere benemerito,
magari,
perché, insomma,
sì, certo.
Poi ci sono un paio di cose in provincia di Pordenone interessanti, ho visto.
Sì, no, ma non solo quelle.
600.000 euro l'anno.
Sì. Vai, dillo.
No, sì. Sfuggono le altre.
No,
ma letto,
comunque
però...
ci sono state alcune cose buone e altre cose meno buone, ovviamente. La cosa buona, per esempio, è che 40 milioni del famoso tesoretto per le opposizioni, con cui le opposizioni dovevano pagare, perché esiste nella manovra una cifra che viene data alle opposizioni per pagare, fare le loro, le chiamano proprio così, marchette.
Certo.
Ma in questo caso le opposizioni si sono unite per destinare 40 milioni di questo fondo, tutto per le case rifugio per le donne che sono vittime di violenza, per il reddito cosiddetto di libertà, cioè le donne che non possono affrancarsi economicamente da un uomo violento, che vengono messe nelle condizioni di farlo, e sono tutte questioni che ovviamente su cui è andata liscia la votazione, perché anche la maggioranza lo ha votato. Però per esempio è finito il super bonus, anche se poi Forza Italia chiede una norma ad hoc, e devo dire che sul ponte sullo stretto parte delle risorse vengono dal fondo di coesione, e questo non è propriamente un bel andare, ma pare che questo giro il ponte sullo stretto Salvini lo voglia fare per forza. Insomma, è stato veramente un mercato delle vacche. Poi comunque è sempre così e la manovra la prossima settimana diventerà legge dello Stato, ma nel frattempo c'erano altri due argomenti che hanno infiammato la cronaca politica e uno riguarda il mitico Ignazio La Russa, amico mio anche di Franco, che
però, no, eh.
tu no, lo so, però io non li conosciamo da lunga pezza questi personaggi. E che cosa ha fatto La Russa? Ha detto una cosa: che col premierato il Colle rientra nella carta, La Russa è un caso. Le dichiarazioni del Presidente del Senato sulle prerogative della prima carica istituzionale aprono lo scontro. Il PD giù le mani da Mattarella. Tra l'altro Mattarella pare che sia abbastanza preoccupato per questa legge sul premierato che la Meloni vorrebbe portare a termine entro la fine della legislatura, che secondo me è un'altra arma di distrazione di massa, poi pensatela come volete voi. Ma sostanzialmente vengono in questa, diciamo, in questa bozza di articolato vengono ridotti in maniera consistente i poteri del capo dello Stato. Perché? Perché comunque li prende il Premier, che diventa una figura, diciamo, la figura principale, il cardine principale dell'asse tra virgolette costituzionale. Chiaramente dico tra virgolette costituzionale perché bisognerà cambiare la Costituzione, essendo quella una legge costituzionale, quindi l'impianto generale della Costituzione diventerà un'altra cosa. Però La Russa sembra avercela un po' con il figlio di Bernardo, come lo chiami te, sì, Mattarella. Sì. Perché comunque, anche se non lo dicono apertamente, comunque l'attacco al Quirinale c'è tutto, perché bisogna loro vogliono togliere al Quirinale alcuni poteri per darli appunto al Premier. Il problema è che se poi dovessi andare un po' troppo vicino all'approvazione una legge fatta in questo modo, lo sanno anche i bambini dentro i palazzi del potere, Mattarella si dimetterebbe. Questo sarebbe un grandissimo problema per Giorgia Meloni. Che ne pensi, Franco?
Purtroppo io dissento totalmente da...
No, che il fatto che qui... Mattarella si dimette non puoi dissentire, perché è una notizia.
No, dissento sull'opportunità o meno, sulla bontà o meno della sua iniziativa. Cioè, mi fa velo la grossa e compatta antipatia che io nutro per il capo dello Stato, sia ben chiaro. Perché cioè, qui è inutile... qui viviamo in un paese di ipocriti, per cui le sentenze della magistratura si rispettano e non si criticano. No, se criticano, per me se criticano, poi lasciamo perdere la cosa, eccetera. Il capo dello Stato non si tocca, non parliamo male di Garibaldi, ma adesso c'è anche Draghi, non si può parlare male nemmeno di Draghi. Dico, insomma, su, il discorso abbiate pazienza, ma questi... Presidenti della Repubblica,
sì,
eletti dal Parlamento dopo 10.000 pastette, dopo 10.000 accordi sotto banco, personaggi discutibili sotto 10.000 punti di vista, invadenti, che esulano e straripano dal loro ruolo istituzionale, che è di pura e semplice rappresentanza, tranne alcune iniziative dovute alla firma delle leggi, insomma, un certo potere ce l'hanno, ma non è un potere, per la Costituzione non dovrebbe essere un potere sostanziale, né di veto né di intervento diretto. Invece mettono il veto e fanno l'intervento diretto. Napolitano è quello che ha organizzato il colpo di Stato contro Berlusconi, diciamo la verità. A me Berlusconi,
sì, su Napolitano sfondi un portone.
Va bene, ma anche Mattarella deborda, ecco,
perché Cossiga fischiava invece.
Cossiga non fischiava, Cossiga è stato il primo debordador.
Io ogni giorno si aspettava la cazzata di Cossiga, io me lo ricordo.
È chiaro che a me Cossiga era più simpatico, questo
certo,
è vero. Però era,
ma ti ricordi quando fece tutti i cavalieri del lavoro, ovviamente la provocazione, tutti i cavalieri del lavoro, i giornalisti che lo seguivano?
Sì, me lo ricordo. C'era chi era la... la Satanino, la
sì,
cosa,
no, no,
tutto,
no, un'ira di Dio,
Todos Caballeros, Todos Caballeros, esatto. Cioè, ma era, vabbè, però devi ammettere che debordava, quindi non siamo affatto, neanche lui era, come si dice, era scevro dalle critiche doverose del debordamento. Oh, però era tanto divertente.
Sì, no, vabbè, ma anche noi, no, ci divertivamo, perché no, era divertente.
Napolitano era pure triste, scusa. E Mattarella sembra, scusa, non è un caso, io senza cattiveria non voglio essere accusato di vilipendio al capo dello Stato, ma lo chiamano tutti la mummia, ci sarà un motivo, no?
Sì, però ha fatto il suo dovere di tenere in piedi durante periodi brutti, pandemie, governo grillino, eccetera.
Ma
insomma,
non è vero,
stato...
perché ha messo ha messo veti al tempo del governo giallo-verde, per carità di Dio, Dio ci scampi dai grillini, poi capirai che insieme a Salvini un pupurrì meraviglioso. Questa è la verità.
Non c'è dubbio.
Quando mise il veto su Savona, Savona fino a prova contraria è un fior d'economista, perché dice non sei contrario all'Europa. Adesso ha debordato anche ieri, mi sembra. Basta col voto all'unanimità nell'Unione Europea, bisogna votare a maggioranza. Ma addirittura Napolitano c'aveva una concezione della democrazia tutta sua, che quando il popolo votava contro determinate cose non doveva votare. Sul serio,
sì, questo me lo ricordo anch'io. Io mi ricordo che
è sbagliato votare su queste cose.
Napolitano pose contro il veto a Gratteri, ministro della giustizia, sul governo Renzi.
Ma dai, su, abbiate pazienza.
Ed era un modo, perché Gratteri faceva parte, vabbè, quella è una lunghissima storia che è inutile raccontare qua, ma insomma, faceva parte di quelli che avevano cominciato a istruire il processo a Palermo. Per il rapporto Stato-mafia, no? Vi ricordate la trattativa Stato-mafia di cui Napolitano doveva essere
interrogato.
Come ce l'aveva con Gratteri, ma quello era un discorso personale, non era un discorso
quest'altro,
diciamo,
quest'altro senza,
mentre
senza,
Renzi se, l'avrebbe comprato in quella maniera.
Quello doveva essere interrogato sui rapporti Stato-mafia, sul famoso accordo eccetera. Quest'altro, beh, lasciamo perdere, dice la moglie di Cesare non deve essere sfiorata neanche dal sospetto. Dico, vabbè, però insomma, se lo chiamano il figlio di Bernardo, qualche motivo ci sarà, insomma,
sì,
no?
Insomma. Adesso invece io vi riporto, perché dobbiamo, le notizie si accavalano e devo assolutamente darne ancora un paio, di cui l'ultima vi faremo ridere. Allora, ma non è che non vi facciamo ridere adesso, perché chiederemo, non è vero Giorgio, al nostro Franco di commentare da par suo le ultime parole.
Speriamo non da par suo. Speriamo.
Hai ragione da vendere. Giusto benedire le coppie gay.
Ecco,
il pass piazza ai conservatori. Franco, a te la parola.
No. No,
non lo dire.
Voi siete dei provocatori, siete della gente che vuole che io dia la stura a tutta la mia latente omofobia.
Latente?
Pensa se era manifesta.
No, ma non è vero, non è vero per me. Guarda, ti dirò anche di più, che quando accusarono un gerarca fascista, tra parentesi, uno che era stato pure segretario del partito, mi sembra, non mi ricordo bene se era un omonimo di Turati, mi sembra.
Ha perfino rimosso il nome, pensa, si ricorda tutto.
No. Ma quello
ho
no.
Messo...
C'erano dei sospetti, dei chiacchiericci su una sua presunta omosessualità, eccetera. E Mussolini rispose: i camerati mi interessano dalla cintola in su. No, cioè, questo per dire che uno ha letto, sì, è vero, il discorso del ventennio,
Carbonia,
cioè, vabbè, quello poi Vabbè,
è colore, quello è colore.
Beh, insomma, il problema è questo, è che l'omosessuale non veniva perseguito come omosessuale, veniva perseguito come un elemento contrario a una politica, tant'è vero c'era la politica dell'incremento delle nascite, delle famiglie numerose, del numero e potenza.
Certo,
sì, però i single mica li mandavano a Carbonia.
No, vabbè, però
se... non incrementavano.
No, però il celibe veniva tassato.
Sì, però non veniva esiliato.
Insomma, vabbè, ma queste sono come si può dire, cose di un'epoca, stranezze se vogliamo, oggi sarebbero...
Allora, il Papa che apre alla benedizione delle coppie gay, sostanzialmente sferzando ancora una volta quella parte dei conservatori che lo vorrebbero morto all'interno di Santa Romana Chiesa, eccetera, è secondo me una nota di grande, come dire, di grande novità all'interno proprio del, diciamo, nel novero di Santa Romana Chiesa. Per cui, siccome questo sta andando avanti e sta scalfendo tutta una serie di diciamo dettami un po' anacronistici del...
Guarda, io con la Chiesa Cattolica in un certo senso ho avuto sempre rapporti tormentati, chiamiamoli
siamo
così.
Siamo in parecchi.
Oh, quindi non mi considerare un cattolico intransigente che...
No, né cattolico, ma intransigente un po' sì, non è vero Giorgio?
No, non intransigente, è spudoratamente fazioso, è una cosa diversa, cioè anche perché viene ammessa con soave sfrontatezza.
Ecco.
Ecco, allora, il discorso è questo. Io non sono cattolico, però se fossi cattolico sarei decisamente contrario. Oh, ma non per gli omosessuali in sé, diciamo, per la loro omosessualità. Oh, sono contrario perché più ci si allontana da quella che per loro, per i cattolici, è la dottrina, e da una certa liturgia, perché io sono convinto che la liturgia, e questo non solo nella Chiesa Cattolica, ma anche nei partiti politici, diciamo, muoio di piacere quando vedo le sfilate dell'Armata Rossa sulla
Piazza Rossa.
Mi piace perché fa parte di un mondo, di una liturgia, di una cosa, sì, eccetera. Oh, la Chiesa Cattolica ha già commesso un errore spaventoso. Col Concilio Vaticano, certo,
della messa in latino, no?
Della messa in latino, della messa in latino. Non vado a messa. Però ti devo dire, una volta che ho accompagnato un amico, ovviamente mi hanno fatto gli esorcismi prima di entrare, ti dirò però la suggestione che dell'antico rito della messa in latino non eguaglia,
ma lo capivano solo i preti poi,
ma la liturgia non
perché
la devi,
almeno non capivi quello che dicevi,
ma la liturgia non la devi capire, la devi accettare, è una cosa diversa.
La liturgia,
ma quella è la fede,
messaggio della Chiesa.
Ma quella è la fede, scusa, la fede la devi spiegare.
Nel momento in cui la Chiesa si è fatta Stato, come è successo nella storia d'Italia, è il momento in cui la Chiesa si propone come interlocutore del popolo, è giusto che parli la lingua del popolo.
Forza,
in Indonesia, la Chiesa Cattolica in Indonesia
che parla latino fuori dal mondo,
in Lapponia.
Ma invece era una lingua universale, le chiese erano piene, adesso le chiese sono vuote.
Ma questi, diciamo, sono altri motivi, non è perché non c'è la messa in latino.
Ma sì, perché tu a un certo momento, a furia di derogare, dice l'immobilità. Sì, secondo me una struttura come una chiesa, non solo quella cattolica, deve essere immobile.
Io non sono d'accordo, certo. È proprio l'immobilità che ha fatto sì che la gente si allontanasse. Poi.
Ti posso dire una cosa?
Come no?
Ti faccio un esempio. Sai quando l'esempio di una religione immobile, pietrificata, statuaria?
L'ebraismo?
L'Islam.
L'Islam, vabbè.
L'Islam. Sì. Oh, no, sì. Ma l'Islam lo dicono gli studiosi, gli antropologi culturali, le cose. Cioè, l'Islam è il Corano. Oltre il Corano non si va. Se non lo dice il Corano, non se ne parla per niente. Questo è responsabile della, come si può dire, della sclerosi, della sclerotizzazione delle società arabe nel loro, non solo arabe, ma insomma delle società arabe nel loro complesso. Tu basta che ti vedi com'era l'Iran al tempo dello Shah, e parlo dei costumi, non sto parlando della politica, e vedi com'è l'Iran degli Ayatollah adesso, che è un paese dei monache e dei frati, dico, vedi qual è la differenza. Però cosa accade? Accade che proprio per questa sclerotizzazione, questa certezza granitica, questa immobilità, le masse aderiscono. Certo. Perché l'Islam è tutto fanatizzato.
L'Iran resiste perché è tenuto ingabbiato. Non esiste ingabbiato. Con la repressione.
Non è ingabbiato.
Se uno balla per strada lo arrestano. La polizia religiosa c'hanno, ma è una cosa di altri tempi.
In Iran, certo. Sì, ma non è perché se tu vedi negli altri paesi l'emergere di tutti i movimenti integralisti è pauroso. Dall'Algeria all'Egitto, Fratelli Musulmani, cose. Cioè, c'è stata un'esplosione di fanatismo religioso oramai da decenni nel mondo islamico.
Sì. Però quello è un problema di ricerca di identità, e l'unico collante che poteva fornire un'identità era la religione. Perché è successo in Palestina, che è stato il paese più laico da sempre di tutto il mondo arabo.
Che non cambia. Lo fornisce la religione, che non cambia.
Esatto, che non cambia. È quello il problema. Ma a proposito di integralismo, di fanatismo, eccetera, adesso che mancano pochi minuti, mancano poco 9 minuti alla fine di questa trasmissione, vogliamo parlarvi di simpatici integralisti e fanalisti del clima che ieri hanno paralizzato la via Salaria a Roma, e adesso io ve la faccio raccontare da Giorgio, perché è, come dire, ci vuole un romano di Roma, più romano di quanto non sia Franco, a raccontare che cosa è accaduto sul raccordo anulare, perché è molto bella la reazione dei romani davanti a un intoppo stradale. Allora, che è accaduto, Giorgio?
Ma intanto la premessa è che, come tutti sanno, noi siamo ostaggio del traffico, delle macchine, delle strade, dei semafori che non funzionano, della metropolitana che si ferma e via discorrendo,
degli autobus che non ci sono.
Il lunedì mattina ti possono anche girare.
Sì.
C'è anche una premessa: il giorno prima avevano perso sia la Lazio che la Roma. Quindi potevamo essere ancora un po'
incazzati,
come diceva il Marchese del Grillo. Permetterai che
esatto.
Uno prende la Salaria, che è un inferno normalmente, e trova una fila di allegri giovani seduti per terra che impediscono il passaggio e l'accesso all'Olimpica, che sarà un'altra via Crucis che ti porterà verso lo Stadio Olimpico e verso la parte di Roma
più
a
centrale,
ovest. Esattamente.
Più
esattamente. Ora, sono stati pregati di togliersi e non l'hanno fatto. Sono stati minacciati e non l'hanno fatto. A un certo punto sono volati i pizzoni, che era sacrosanto.
Esatto.
Perché io mi sentirei anche claustrofobico in quella situazione in cui sto fermo nel traffico, perché ci stanno 12 allegri ragazzi seduti per terra con lo striscione.
Esatto.
Allora, intanto tu non puoi decidere la mia libertà. Non puoi decidere te, perché non puoi, se no nessuno. Secondo, torno a dire, come facevamo qualche anno fa, si va in Parlamento, sì. Dopodiché te la vedi coi poliziotti, non con gli automobilisti, con i carabinieri o chi è.
Anche perché lì sono volati veramente gli schiaffi brutti, ma brutti.
Sì,
perché,
ma anche perché sono mesi che va avanti questa storia, sì, fra Viale Marconi, fra il raccordo anulare, e c'è gente oltretutto... Intanto quelli che devono andare a lavorare.
Esatto.
Poi c'è gente che andava in ospedale, perché c'è un sacco di gente che deve portare qualcuno in ospedale per fare delle terapie, non sto a descrivere quali. Ci stanno un sacco di situazioni, e comunque anche se io voglio andare a passeggio sul raccordo anulare e fa il giro
perché mi piace vedere Roma, esatto. Io voglio essere libero di farlo senza che uno con uno striscione in mano con scritto il carbon fossile o il coso mi rompa l'anima.
Io premetto che noi siamo per la libertà di manifestare, ma c'è un limite a tutto, perché qui non è una libertà di manifestare, appunto, come diceva Giorgio, davanti al Parlamento, dove ovviamente puoi dire la tua e cercare di essere ascoltato da chi invece non ti ascolta. Questa è un'interruzione di, tra virgolette, pubblico servizio. Franco, che notoriamente è una persona moderata, invece gli sarebbe partito direttamente di capoccia contro questi qua, no?
Ma guarda, io avrei dato una medaglia a chi
gli appestati.
Io mi auguro, non ero presente.
Ma non credo che gli abbiano pesato, avranno preso qualche pizzone,
invece no, mi auguro che loro abbiano incontrato dei camionisti, quelli d'una volta, belli, nervosi,
quelli
con i bicipiti gonfi come pneumatici, eccetera, che magari armati di crick hanno menato come
tutta
Fabri Ferrai, mi piace proprio la corcata, lo scorrimento del sangue, ecco. Diciamolo francamente.
Prima o poi ci scappa il morto è stato il commento più diffuso tra le centinaia di utenti della strada che ieri mattina sono rimasti incolonnati per oltre mezz'ora in via Salaria.
Ma le ambulanze, ma come passano?
Esatto.
Poi
il giorno prima c'era stato un incidente stradale bruttissimo
sul raccordo.
Che avevano chiuso tutte e due le carreggiate perché era volato di tutto, c'è un tir, c'è morti e così via. Per cui è chiaro che già si partiva da una situazione congestionata del giorno prima, poi arriva ultima generazione, perché questi si chiamano così, ultima generazione.
Ma sarà l'ultima questa?
Perché gli finiscono così, a forza, esatto. Allora, io non sto dicendo che non è giusto fare questo tipo di manifestazione, è giusto dire che effettivamente l'ambientalismo è un tema importante e portarlo all'attenzione anche nella maniera più urticante, ma lo fai una volta, due volte, non è che tutti i lunedì mattina ti puoi mettere a rompere le scatole su qualche consolare del raccordo anulare, perché finisce male,
perché? Perché la loro protesta va a danno della gente che deve lavorare anziché del Parlamento.
Esatto.
Va al Ministero dell'Agricoltura, vai al Ministero
dell'Ambiente.
Fa qualcosa di serio. Non che rompi l'anima la gente che
il Ministero dell'Agricoltura, l'incontro della Lollobrigida
e questi, sai che
è
dialoghi?
Ultima generazione.
Ma sarebbe fantastico.
Ferma il treno di Lollobrigida a Ciampino.
Fa una cosa seria,
che appunto ti dà un valore aggiunto. Questo è solo un grandissimo rompimento di scatole.
C'è già gente che ci rimette dei soldi,
però
perde il lavoro è un casino.
Noi perché abbiamo voluto commentare questa notizia che ci ha fatto a noi che viviamo a Roma sorridere?
Perché non stavamo lì in macchina.
Giorgio, se stavamo lì in macchina io e te chiudavamo la macchina andavamo a menare le mani, perché io lo so che sarebbe finita così. Ma lo diciamo perché appunto ci sono delle situazioni che solo a Roma si possono comprendere nella loro non a caso il Corriere della Sera e il Giornale di Milano poi la mette a pagina 6 questa notizia, perché dice ma non c'era niente è perché ti fa capire che a un certo punto, per carità, tutta la stima, tutto quanto, eccetera, ma i romani hanno, come dire, un livello praticamente di sopportazione
molto limitato ovviamente. Ma poi ecco, io torno a dire, fatto queste cose a Milano, le hanno fatte a Verona.
È l'incontrario.
Che noi abbiamo un grande livello di tolleranza per sopportare questo senza morti e feriti.
Perché abbiamo reagito questa volta, ma abbiate pazienza.
Sì, le altre 10 non è successo.
Stiamo sopportando cose assurde, le buche, gli ingorghi, le cose. E ancora non abbiamo appeso, ecco, veramente, come dice lo spagnolo, non abbiamo ancora appeso Gualtieri, vieni.
Certo.
come Cola di Rienzo che l'ho appeso per i piedi, dico, insomma, su, sotto.
Comunque,
il Campidoglio
a finale di questa trasmissione di oggi, proprio per dire che proprio i romani, cioè, Fiorello non è romano, è grande amico di Giorgia Meloni, è siciliano, però ha preso dai romani, ha preso l'arte del, diciamo, del cinismo e dello scherno. Su Ferragni pronto il docufilm, si chiamerà Assegnez.
Comunque c'è una notizia uscita adesso sul Corriere della Sera.
Sì.
Ferragni, le uova di Pasqua come il Pandoro, più di 1 milione a lei, 36.000 euro all'associazione dei bimbi.
Mamma.
Quindi domani abbiamo un altro capitolo. Domani le uova di Pasqua.
Domani le uova di Pasqua.
Bisogna trovare la canzoncina sulle uova di Pasqua.
Assolutamente sì. Ma allora, intanto, l'ultima notizia in assoluto che vi do riguarda il ministro Crosetto. Ho un minuto e ve la voglio dire, come la racconta il Fatto Quotidiano. Non è un notizione, però fa capire che c'è una lenta erosione della credibilità di questo personaggio da parte di un certo ambito che riguarda non solo la magistratura ma anche una certa sinistra. Crosetto gratis nella casa dell'imprenditore cyber. Il ministro vive da mesi in un attico e superattico senza pagare l'affitto. Nessun favoritismo, la loggia dell'amico Saladino, presidente e socio del colosso Matic Mind, con 20 appalti dalla difesa. Il politico non ho ancora pagato perché ci sono i lavori. Questa è una non notizia, se così vogliamo dire, cioè Crosetto sta in un appartamento che gli ha prestato un amico, il quale però fa anche appalti con l'amministrazione centrale dello Stato e anche con la difesa, e quindi probabilmente c'è un conflitto di interessi, anzi senza probabilmente, c'è un conflitto di interessi di Crosetto a vivere in quell'appartamento. Ma il problema è che è il terzo o quarto episodio che troviamo nelle pagine dei giornali che riguarda il ministro della difesa attaccato dalla magistratura e per le sue dichiarazioni e non solo, e questo fa capire che c'è comunque un interesse che riguarda questo personaggio. Il perché sarebbe, diciamo, complesso da spiegare, ormai il tempo è finito a nostra disposizione, però nei prossimi giorni vi daremo dei dettagli che riguardano il ministro della difesa, perché il ministro della difesa è l'uomo, e lo diciamo così, deputato, potrebbe essere deputato nel caso di uno sconvolgimento che colpisse Giorgia Meloni a prenderne il posto come premier, e per questo a qualcuno quest'idea non piace per niente e continua ad attaccarlo, ma la stampa è fatta anche di questo. Insomma, cari amici di Sestante, la nostra trasmissione oggi finisce qua. Ovviamente vi abbiamo dato il massimo delle nostre notizie, vi abbiamo, spero, anche divertito con quello che riguarda la Via Salaria a Roma, ma credo che ne vedremo delle belle anche nei prossimi giorni. Intanto per oggi è tutto, appuntamento a domani sempre alle 10 su oltrelago.it. un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Saluti a tutti e buona giornata.